File 25, pagina 131, parte seconda, sotto il segno della svastica. Primo, l'autunno se n'è andato. Che qualcosa di nuovo, di meno peggio, ci sarebbe capitato, lo avevamo creduto. Invece sono trascorsi i giorni e non è successo niente. E intanto stamattina enormi lungo le grondaie le stalattiti di ghiaccio. Dall'interno del camerone non si vedevano, o forse non l'avevamo neppure guardata, la strada, in quel correre sotto le nerbate per arrivare a uno degli zampilli sotto i quali bisogna lavarsi disputandoci l'un l'altro il pezzetto di sapone duro come il legno del quale è meglio non chiedersi di che cosa è fatto. Neanche dopo, mentre corriamo verso la porta esterna per passare l'ispezione, ce ne siamo accorti. Poi è venuto il solito calcio dallo stivale del capò o di uno qualsiasi dei servitorelli di baracca a sottolineare il beneplacito e gli indumenti sono volati via dalle mani durante l'inevitabile scivolone. Ci giriamo per raccoglierli e le vediamo d'un tratto le stalattiti gigantesche che arrivano fino a terra e vi si piantano come tronchi. Spostandoci con prudenza sulla lastra ghiacciata che sembra ardere sotto i piedi nudi, le andiamo a toccare, allontanandoci però dall'ingresso della baracca affinché chi ne viene catapultato fuori al solito modo non ci precipiti addosso. Gli zoccoli sono là, nel cumulo in mezzo alla strada. Le altre mattine bastava dare qualche colpo sulla calotta di neve per strappare dal mucchio gli zoccoli all'olandese, ma il gelo che stanotte deve aver all'improvviso solidificato la pioggia li ha imprigionati. I pugni e i calci con i quali ci accaniamo contro la superficie compatta non servono a niente. Infilare le nostre estremità nell'incavo del legno grumoso e spaccato, far fondere il fango e il sangue di altri è una tortura in più, ma restare a piedi nudi non si può, è proibito. Perciò dopo un poco uno degli aiutanti dei capos esce con in mano una pala e comincia il suo lavoro bestemmiando e con l'orda tremebonda che ce l'ha, ma anche con il suo capo che l'ha costretto a quel lavoro nel gelo. Alza lentamente la pala e colpisce di taglio in qualche modo la superficie scivolosa, ma la pala è leggera, la voglia di affaticarsi è nulla, non si stacca ad ogni colpo che qualche scheggia di ghiaccio sudicio. Noi aspettiamo inebetiti di sonno e di freddo, in attesa del momento nel quale la crosta comincerà a rompersi e potremo ficcare le mani nel mucchio per arraffare a casaccio due qualsiasi di quei ceppi congelati. L'inverno dunque è arrivato. Lo sapevamo, lo aspettavamo, con paura, anche se non sapevamo che sarebbe stato così, e alle stalattiti, a questo gelo che ha tramutato l'acqua in colonne di ghiaccio, non ci avevamo pensato. L'inverno arriverà. Come faremo? Ci dicevamo, battendo i denti e stringendosi dentro i nostri stracci eternamente bagnati, ed eravamo sgomenti, perché era già bastato l'autunno a darci febbre e tremiti per tutto il corpo e a toglierci ogni residuo di energia. Non lo immaginavamo, nonostante tutto, che avrebbe avuto questo volto e questo colore e che ci avrebbe dato questa ulteriore certezza. Qualcuno sta gridando verso di noi. «Taliansky! Taliansky!» udiamo. Sono i russi che dopo di noi costituiscono il gruppo più numeroso in questa baracca. Hanno formato una serie di plotoni massicci, compatti. Gli uomini che li compongono stanno talmente a ridosso l'uno dall'altro da sembrare un corpo solo e dondolano tutti insieme, mugolando ritmicamente. Stanno facendo la stufa siberiana, dice Abrami. e qualcuno vorrebbe chiedergli come fa a sapere che la si chiama così. Poi si ricorda che è nato in terra, per metà slovena, e non domanda nulla. Il nevischio batte sui visi di quelli che formano le prime file, gli s'aggruma sulla pelle, sui vestiti, ma quelli delle file interne lo ricevono soltanto sui berretti e sulla fronte. Per il resto rimangono al riparo, mantengono il calore con l'aderenza dei corpi e lo strofinio dell'ondeggiamento. Dalle prime file qualcuno grida ancora verso di noi e ci fa cenno invitandoci ad imitarli, e subito un gruppetto si forma e poi un altro, ma dopo poco si sciolgono. Chi ci ha provato rinunzia, perché il turbine sembrava insinuarsi ancora peggio tra le file. Il nevischio si depositava fra corpo e corpo, qualche braccio si sollevava e non avrebbe dovuto, per liberare il collo e la nuca. Gli zoccoli slittavano per l'ondeggiamento non omogeneo, per l'aderire incerto dei corpi. Forse bisogna essere russi per poterlo fare, sapere da sempre che cosa vuol dire gelo, avere imparato fin da bambini a fondersi, ad annullarsi individualmente, per realizzare una difesa collettiva. Noi stiamo ognuno per conto nostro, aggranchiti dentro le giacchette troppo leggere, le braccia avviticchiate al petto, le mani sotto le ascelle, le dita che irradiano tremiti per tutto il corpo. Eppure abbiamo sete, come per febbre, ma non possiamo bere, perché non ci lasciano entrare. Ripetono che l'acqua infetta, che dà il tifo, e che, per di più, i tubi si sono ghiacciati, e forse non è vero, è solo per impedire l'andirivieni, per allungare l'elenco dei divieti. Stamattina l'acqua c'era per lavarsi, come c'è tutte le mattine, e noi l'abbiamo bevuta tante volte quell'acqua, anche involontariamente. Eppure non è per questo che molti si sono ammalati, che qualcuno è morto. Sono i pidocchi che danno il tifo, ed è un tifo diverso, lo sappiamo bene. Allora, per cercare di levarsi almeno la sete, qualcuno si muove cauto sugli zoccoli che non fanno presa sul crostone levigato, cerca di arrivare al merletto di ghiaccio che fra l'una e l'altra delle lunghe zanne massicce decora il bordo delle grondaie, e se gli riesce, se ce la fa, stacca uno di quegli aculei trasparenti, lo stringe a lungo fra le labbra. Ci manderanno a lavorare, la quarantena è finita, insiste qualcuno. La quarantena? Ma che quarantena è questa, se siamo ammucchiati in una totale promiscuità, giovani e vecchi, sani e malati, politici e detenuti comuni, e c'è chi è stato rispedito altrove, appena arrivato, e molti invece sono qui da mesi, mentre nuovi convogli arrivano ogni giorno da ogni parte d'Europa? Baracca di quarantena, dicono, baracca di transito, dicono, due cose che non vanno d'accordo. Ma conta qualcosa? Hanno lo staffile, i capos, e tutto intorno al campo ci sono le torrette con le mitragliatrici, il filo spinato elettrificato, il fossato, il canale, i bunker e tutto il resto. A noi, per difenderci dall'annullamento e rimandare quanto più possibile il giorno della resa finale, non restano che le nostre domande, le nostre suggestioni, i tentativi sempre più difficili di mantenere un qualsiasi colloquio. Eppure forse è vero che un giorno o l'altro ci manderanno a lavorare intorno al lager o altrove, siamo qui per questo, e altrove significa che prima bisogna affrontare il transport, unica parola che sembra esistere nel loro vocabolario per indicare i trasferimenti forzati dei prigionieri, anche se il più delle volte è a piedi che li fanno fare, per centinaia di chilometri magari, e pochissimo e anche niente da mangiare durante i viaggi, e chi arriva arriva. Tanto di prigionieri effettivi o potenziali ce n'è a non finire nei territori invasi e il procedimento diventa un sistema con un altro per liberarsi dei più deboli, dei più scoraggiati. Selezione naturale la chiamano, coerentemente adeguando le definizioni verbali alla metodologia con la quale stanno attuando la schiavizzazione e lo sterminio dei popoli non tedeschi dopo avere, con analoghi metodi, annientato ogni forma di opposizione interna. Non è di questo che ci stupiamo, ma di accorgerci di provare soltanto un poco di angoscia in più quando riusciamo a capire anche di là dalle parole dette o non dette. E deve essere perché tutto questo ha una sua logica e noi siamo infilati dentro questa logica, costituiamo il fondamento su cui si innalza la piramide nazista. A lavorare, si ripete, e non sappiamo neppure noi se la prospettiva rappresenti un timore o una speranza, perché è a ritmi spaventosi che obbligano a lavorare, ed è in miniera o nelle paludi o in gallerie collanti acqua che mandano, o a trasportare bombe, a costruire strade, a caricare e scaricare pesi enormi sotto la cadenza del bastone. E così, dopo poco, si è buoni soltanto per il crematorio. Ma intanto, anche a rimanere qui in questa ressa, in questo gelo, in questa angoscia, non ce la facciamo più. E allora, a un certo punto, qualsiasi cosa, anche la morte, può sembrare meglio di questa attesa senza fine, tutto il giorno a ballonzolare dentro gli zoccoli spaccati, nel cui cavo il fango e il ghiaccio si mescolano al pus e al sangue che escono dalle ferite. Pagina 134.